Allora, come detto prima in apertura di questa terza ora, è il momento di presentarvi un libro che porta il titolo Il pollo di Marconi e altri 110 scherzi scientifici, edizioni Dedalo. L'autore è Vito Tartamella, che è già stato nostro ospite di Tutorial. Vito, bentornato sulla Rete 1. Ciao!
Ciao Mirko! Eccoci.
Eccoci qua. Allora, per inquadrarti meglio per il nostro pubblico, tu sei caporedattore del mensile Focus, laureato in filosofia all'Università Cattolica di Milano e docente di giornalismo scientifico in vari master universitari e, come detto, sei stato nostro ospite a Tutorial per parlare del tuo libro Parolacce e del tuo sito parolacce.org. Ok?
Esatto.
Ma noi vogliamo parlare di questo libro. Protagonisti di questo tuo scritto, di questa raccolta, sono grandissimi nomi della storia della scienza e ci sono anche 5 premi Nobel. Il libro ci mostra gli scienziati in una prospettiva che mai era emersa prima. Immaginiamo gli scienziati come algidi e serissimi pensatori, tutto d'un pezzo, o al limite dei nerd capaci di prestazioni miracolose. Invece, caro Vito...
Beh, invece con la mia ricerca ho scoperto un volto che insomma non ci aspettavamo degli scienziati, cioè quello di giocherelloni capaci di concepire burle anche piuttosto alcune volte perfide, spesso molto divertenti, e questo credo che porti anche una ventata di sana leggerezza nella scienza e svela un po' il... diciamo così, un aspetto che degli scienziati non immaginavamo. Per esempio, l'episodio che dà il titolo al libro, Il pollo di Marconi, nasce dal fatto che quando Guglielmo Marconi a 20 anni nella sua villa faceva i primi esperimenti con le onde radio, a un certo punto entrò in cucina, la cucina era deserta in quel momento, trovò un pollo spennato, allora lui ne approfittò per collegare dei fili elettrici alle zampe del pollo e i cavi erano connessi a un rocchetto a induzione, cioè un trasformatore, e in pratica si nascose e quando l'inserviente tornò in cucina lui accese il contatto e il pollo cominciò a muoversi come se fosse vivo, e questo fece ovviamente prendere uno spavento
colpo
tremendo.
Certo.
Esatto.
Ecco. Certo. Allora, ascoltiamoci questa clip, Vito.
E benvenuti a questa edizione del TG Scienza. Le notizie di oggi. Clamoroso annuncio del CERN, la forza di guerre stellari esiste davvero, ma ancora non si sa da dove venga. Nel frattempo i fisici del CERN ne sfruttano il potere per spostare i libri della biblioteca o scaldare il caffè.
Questo ovviamente eri tu, Vito, giusto?
Sì.
Allora, Vito, partiamo dalla Svizzera, addirittura dal CERN di Ginevra.
Beh, il CERN di Ginevra, che è il più prestigioso centro di ricerca sulle particelle subatomiche, è protagonista di diversi scherzi nel mio libro. Uno di questi, che hai riprodotto tu, per lanciare il libro abbiamo fatto una specie di finto TG dove davamo alcune degli episodi raccontati nel libro. Beh, nel 2015 il CERN ha annunciato che la forza di Star Wars esiste davvero, anche se loro, non sapendo bene come governarla, la usano soprattutto per spostare gli oggetti pesanti della libreria. E questo è uno, e però insomma è già un annuncio piuttosto inaspettato, perché è stato fatto dal sito ufficiale del CERN, era un pesce d'aprile, naturalmente.
Certo.
Oppure, se ricordiamo che nel 2012 gli esperimenti al CERN hanno consentito di mostrare l'esistenza della particella di Higgs, ipotizzata nel 64 per spiegare la massa della materia. Bene, 5 anni dopo il CERN cosa fa? Annuncia: abbiamo trovato la particella di Eggs, che in inglese vuol dire uova, come sappiamo, e dicono che questa particella è responsabile del sapore del cibo. Ricordiamo che il sapore è un valore della fisica che descrive le tipologie di quark. E quindi il CERN ha fatto un atto, diciamo così, di autoironia non indifferente, perché dopo aver trovato la particella di Higgs ha annunciato quella di X. E ce ne sono diversi altri, fra cui uno che fece il giro del mondo nel 2016. Qualcuno da un edificio del CERN inquadra una scena che si svolge in giardino. Si vedono 8 persone in cappuccio e mantello neri. Una di loro si avvicina a una statua, toglie il mantello, rimane sotto veste, si sdraia sul prato e uno dei presenti a un certo punto tira fuori un pugnale con cui si avventa sulla donna, e quindi il filmato finisce con un urlo e si interrompe sul più bello. È stata una bravata notturna di alcuni dei diciamo degli studenti, si presume, del CERN, che hanno organizzato, diciamo così, un finto rito che era collegato un po' a tutte quelle leggende metropolitane su materia e antimateria che sono state poi oggetto di varie teorie complottiste. Ecco,
ecco Vito, se queste cose poi arrivano dalla Svizzera, cioè, voglio dire, la Svizzera, gli scienziati svizzeri magari vengono visti con vengono visti o rappresentati come ancora più seriosi, no?
Beh, sì, certo. E invece, insomma, a parte il fatto che al CERN è un ente di grandissime collaborazioni internazionali, certo, per cui troviamo le menti più fervide del pianeta, ma certamente il contributo degli svizzeri non si può né sottovalutare né negare. Così come quello dei tedeschi, che sono due nazioni che nella mia ricerca sugli scherzi fatti dagli scienziati hanno delle belle perle.
Certo, Vito, hai scritto: in fondo la goliardia è parte dell'esperienza accademica da qualche secolo e ridere anche della scienza è un sano esercizio liberatorio addirittura.
Beh sì, se pensiamo che i primi scherzi scientifici li fecero i monaci nel Medioevo, che i monaci erano gli scienziati, gli intellettuali dell'epoca, che in occasione delle festività, Natale e Pasqua in primis, facevano dei componimenti parodistici perché erano convinti che il riso potesse illuminare la realtà con degli aspetti nuovi e inaspettati.
Vedi.
E poi con la nascita dell'università pensiamo ai goliardi, che non sono nient'altro che i clerici vagantes, gli intellettuali squattrinati che per sbarcare il lunario organizzavano spettacoli anche comici e spesso facevano scherzi, nella convinzione che la gioia della cultura fosse anche un qualcosa di spiritoso e liberatorio.
Quindi possiamo dire che gli scienziati non sono permalosi?
Beh, diciamo che le due cose non coincidono. Sono sicuramente, trovo, molto autoironici, perché il mio libro rivela questo aspetto che trovo che sia straordinario, perché è un aspetto anche di grande umiltà. Sulla permalosità dipende. Per esempio, nel 78 ci fu una scienziata di origine francese, Polly Matzinger, che lavorava in un dipartimento di biologia della California. E a un certo punto doveva pubblicare una sua ricerca, ma raccontò: mi sentivo troppo insicura per dire io ho scoperto, io ho fatto. E quindi scrisse noi, ma lo studio aveva solamente lei come autore, per cui decise di affiancare come autore tale Galadriel Mirkwood, che però non era un medico, ma era il suo levriero afgano, il suo cane. E quando i redattori del Journal of Experimental Medicine, la rivista su cui uscì il suo studio, si accorsero di questa burla, beh, la bandirono dalle loro pagine per addirittura 15 anni. Anche perché, insomma, diversi scherzi che racconto sono molto azzardati, perché vengono fatti sulle riviste accademiche, sulle riviste scientifiche, quindi non ci si aspetta che uno scienziato racconti delle bufale a scopo così di divertimento.
Allora,
comunque poi la riabilitarono, ecco, dopo.
Bene, bene. Allora, tra poco ci ascoltiamo Zucchero. Ancora una domanda, poi ci ritroviamo subito dopo. Dunque, la scienza e il popolo hanno sempre avuto un rapporto un po' burrascoso, no? La scienza spesso viene tacciata di essere poco democratica, quindi ha un rapporto forse anche conflittuale con il popolo, con noi, no? Che forse veniamo visti un po' come degli ignoranti. Cosa ci dici?
Beh, senz'altro una delle difficoltà nel rapporto fra la società e gli scienziati si annida nel linguaggio, il linguaggio specialistico,
certo,
che alle volte può diventare uno schermo dietro cui, diciamo così, nascondere un atteggiamento un po' elitario. Certe cose le sappiamo noi e voi non dovete sapere. Non è più così, gli scienziati hanno preso coscienza senz'altro dell'importanza della comunicazione scientifica, e tant'è vero che addirittura in alcuni scherzi, per esempio, si prendono in giro proprio il loro linguaggio fumoso. Una burla riguarda il turboencabulatore.
Il?
Turboencabulatore.
Okay.
un macchinario ingegneristico del tutto inesistente, che però viene presentato con dei paroloni che anche a uno scienziato apparirebbero assolutamente incomprensibili, ed è proprio un modo con cui gli ingegneri prendono in giro se stessi e un certo autocompiacimento verso il linguaggio complesso.
Vito, ha senso oggi scherzare con la scienza? Viviamo in un'epoca di fake news. Gli scherzi, insomma, non rischiano di aumentare le bufale in circolazione?
Beh, allora intanto ho una distinzione, perché le bufale vengono dette o per motivi di denaro, cioè per far soldi con notizia chiappa click, oppure per motivi di propaganda, vale a dire per diciamo dipingere degli scenari economico-politici e condizionare l'opinione pubblica. Gli scherzi non hanno questi scopi, però la domanda è legittima. La prima risposta rassicurante è la seguente, che quasi tutti gli scherzi sono etichettati come tali, cioè quando una rivista o un ente accademico, poniamo il CERN di cui abbiamo parlato prima, fa questi scherzi, all'inizio o alla fine dell'articolo trovate la dizione scherzo per il pesce d'aprile.
Lo rivela, insomma.
Sì, lo rivela, insomma, proprio per evitare questo genere di rischi e di confusioni. In altri casi gli indizi sono così eclatanti che non ce n'è neanche bisogno. La rivista Nature, che è una delle bibbie degli scienziati del mondo, ha pubblicato uno studio sul ritorno dei draghi, con la D minuscola. ovviamente, insomma, non ha scritto che era una fandonia detta per scherzo, perché evidentemente i draghi non esistono. Però l'interrogativo è legittimo, e la mia risposta che do nelle conclusioni del mio libro è che sarebbe un grosso peccato privare la nostra vita degli scherzi degli scienziati, perché portano una ventata di leggerezza in un settore che è davvero, insomma, complicato, e quindi eliminarli renderebbe ancora più cupa la nostra epoca, che è già cupa di suo, ecco.
Certo. Vito, hai detto che l'ispirazione ti è venuta grazie al tuo sito parolacce.org. Come?
Grazie a un personaggio fittizio, ma con un nome ingombrante, stronzo bestiale, che era stato indicato come, chiedo scusa agli ascoltatori, ma così era il suo
non
nome.
Si poteva, non si può fare altrimenti.
Ecco, nell'87 il Journal of Statistical Physics, che è una serissima rivista di, non di scherzi, ma di fisica, pubblicò un articolo che era firmato da tre persone, uno delle quali era appunto questo professor bestiale dell'Institute for Advanced Studies dell'Università di Palermo, istituto che a Palermo non esiste. Quando io venni a sapere di questo studio con questo autore assolutamente impronunciabile, ho deciso di indagare, perché mi sembrava una cosa incredibile, straordinaria. Non è stata una ricerca semplice, ma alla fine ho contattato uno degli autori di questa ricerca, che era un fisico dei Livermore Laboratories americano, il quale mi rivelò il retroscena, ovvero mi disse che lui aveva mandato a quella rivista un suo studio molto innovativo, quella rivista gliel'aveva bocciato, e lui, insomma, si era ovviamente arrabbiato, e quando durante un viaggio in aereo aveva sentito due italiane che dicevano «Ah, quello stronzo bestiale, è uno stronzo bestiale», gli era rimasta impressa questa espressione nella memoria, e quando atterrò cercò un collega italiano e gli chiese il significato di quell'espressione. Okay. Quando gli fu rivelato, lui ebbe un'intuizione dicendo «Questo sarebbe l'autore perfetto per uno studio rifiutato». E così ripropose paro paro lo stesso studio, gli cambiò solo il titolo, gli aggiunse questo terzo autore e la rivista glielo pubblicò tal quale. Quindi è uno scherzo che è rimasto nella storia, e ancora oggi la ricerca ha questo firmatario, nonostante tutti sappiano che è totalmente inventato.
Vito Tartamella, ancora un'ultima domanda. Abbiamo raccontato, siamo partiti con il CERN di Ginevra prima di ascoltarci Zucchero. Restiamo ancora in Svizzera con Albert Einstein, lo scienziato della linguaccia, e di Bibo.
Bene, Einstein l'ho citato nel mio libro perché non si conoscono degli scherzi veri e propri che lui fece. Probabilmente ci sono stati, ma insomma, speriamo che qualche biografo li tiri fuori. Era sicuramente però una persona molto scherzosa, e Bibo era il nome di un pappagallo da compagnia che gli fu recapitato nel 54 per il suo 75esimo compleanno.
Okay.
Però, siccome questo pappagallo non spiccicava parola, Einstein aveva dedotto che fosse depresso e quindi cosa faceva? Gli raccontava le barzellette sporche, sperando che in qualche modo, insomma, non dico che ridesse, ma insomma
che le imparasse a memoria almeno, no?
Ah, esatto, almeno per raccontarle e far ridere,
ecco,
lui stesso.
Ecco, ecco.
Non sappiamo se ebbe successo questo, ma insomma. Sicuramente Einstein merita una citazione, non solo per questo, ma anche per la linguaccia che non fece per scherzo, ecco, una cosa che magari non tutti sanno, ma fece per dispetto, perché era il suo compleanno, era più anziano, ecco, a quell'epoca, e i fotografi lo avevano assediato all'uscita del suo compleanno per fargli le foto, e dopo l'ennesima foto ricordo, quando lui era ormai in auto con la testa ormai verso la poltrona di casa, un fotografo gli disse: un'altra foto Albert, e lui reagì con la linguaccia che è passata alla storia, nonostante il giornale statunitense, forse New York Times, non mi ricordo, rimase in dubbio se pubblicarla o meno perché gli sembrava un po' dissacrante, invece poi la pubblicarono, ha avuto un successo straordinario ed è piaciuta anche ad Einstein, che ne ordinò 9 copie.
Allora, se Vito Tartamella vi ha incuriosito, vi ha stimolato, cercatelo, Edizioni Dedalo, Il pollo di Marconi e altri 110 scherzi scientifici. Vito Tartamella, grazie per essere tornato sulla Rete 1 e speriamo a presto.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
Ciao Vito.